Lode e ringraziamento sia al nostro Signore per il grande privilegio che possiamo essere riuniti nella Sua presenza, che possiamo ascoltare la Sua parola, che possiamo credere così come è scritta, e abbiamo un sì a questa parola e anche a tutto ciò che è stato promesso nella parola. Credo che ci siano persone che sono nate dal seme della parola, che hanno un legame con Dio e con la parola attraverso lo Spirito che ha ispirato la parola e che quindi ricevono e credono come dice la Scrittura. Al giorno d'oggi si crede molto, ma ognuno crede ciò che vuole, crede a ciò che vuole. I veri figli di Dio credono come dicono le Scritture. La loro fede si basa sulla Bibbia. L'ho sperimentato anch'io nelle scorse settimane e ho dovuto constatare come le persone le persone si mettono in regola e dicono così, sì, la Bibbia è stata scritta solo da persone, non è stata scritta da Dio stesso. E poi ci sono le tante traduzioni, chi vuole darci la certezza che questa è ancora la parola di Dio? L'abbiamo già questa certezza, nessuno deve più darcela. Sapete, anche se leggete le varie traduzioni e vedete le differenze, un sincero figlio di Dio può comunque gioire di cuore. Non vediamo alcuna contraddizione in questo, al contrario, vediamo la diversità, la varietà in cui Dio si rivela. Tuttavia ci sono alcuni passi che colpiscono in modo particolare. Penso a Zaccaria capitolo 4, dove si parla della pietra finale. Una traduzione dice che la pietra finale viene posta sotto il grido di giubilo, santo, santo, e l'altro traduce grazia, grazia, grazia. Sì, già è una grande differenza quando si considerano queste due parole e si confrontano l'uno con l'altro. Ma se si è sperimentato la grazia e la salvezza, allora mettete le due cose insieme, allora lodate e glorificate il Signore ancora di più. Non ci preoccupiamo affatto delle traduzioni o della parola di Dio. Abbiamo una sola preoccupazione, essere partecipi quando il Signore completerà la sua opera, quando la pietra filale, che è la pietra angolare, prenderà il suo posto e tutti noi sperimenteremo il compimento. È tutto ciò di cui abbiamo bisogno, che alcuni gridano grazia, grazia, altri salvezza, salvezza, altri ancora amore, amore, non importa, cantiamo in coro ognuno come si sente e tutti loderemo e glorificheremo il Signore. È così semplice, se non lo si fa complicato. Ebbene, anche questa mattina vogliamo darvi il benvenuto, Dio vi benedica. Non si può fare a meno di ripetere ciò che le Scritture già dicono. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Non le grandi masse, ma il piccolo gregge, gli eletti. Molti sono chiamati, pochi sono eletti. E gli eletti saranno d'accordo con la parola di Dio. Potrebbe essere necessario magari prima andare per le vie profonde, ma tutti i percorsi profondi sono stati utili quando sono finiti nel Signore, quando hanno portato alla grazia, allora sono stati tutti utili. Perciò non vogliamo guardare a ciò che ci porta al Signore, ma al Signore a cui siamo stati condotti. Possono essere diverse circostanze che spingono una persona a invocare il Signore, a rendersi conto di aver bisogno del suo aiuto e della sua salvezza. Ma poi vediamo che tutte le cose vanno a vantaggio, sono per il bene di coloro che amano Dio. E poi si può leggere ancora in Romani 8, dove è scritto: che cosa ci separerà dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore? L'amore di Dio ci ha uniti a Lui. Cosa può dividerci quando Dio ci ha uniti? Siamo così felici di essere intimamente collegati con voi tutti. Ricordate che passeremo l'eternità insieme. Vogliamo poterci guardare negli occhi in modo chiaro e libero in ogni momento, e così come ci guardiamo e ci parliamo, vogliamo anche parlare l'uno dell'altro quando le nostre vie si separano e forse ci siamo voltati le spalle in termini puramente terreni, che diciamo ancora solo quello che diremo in presenza di chi abbiamo conosciuto prima. Se ognuno di noi dicesse di tutti solo ciò che potrebbe davvero dire in sua presenza, sarebbe un buon passo nella giusta direzione. Credete questo? Oh sì, sarebbe un buon passo nella giusta direzione. E se poi facciamo un passo più avanti, abbiamo due gambe. Se poi facciamo un passo più avanti e diciamo solo quello che diremmo alla presenza diretta del Signore, sarebbe un grande passo nella giusta direzione. Allora la direzione è giusta, e anche quello che diciamo è giusto, e così possiamo presentarci davanti a Dio e sussistere davanti a Dio e agli uni e agli altri. Questo è il motto per tutti noi, non solo pensandoci superficialmente, ma possiamo dire dal profondo del cuore: Signore, rendici tali persone che camminano nelle tue vie, che sono in armonia con te e con la tua parola. Chi mi ha detto questo ieri? Fratello Frank, è facile appendere in casa o nell'appartamento con alcuni detti appendere o testi biblici appenderli a casa, ma ha detto: se le cose vanno diversamente di quello che dicono le parole, allora che fare? Sì, ho detto, dobbiamo fare in modo che non facciamo dei slogan e che li appendiamo solo, anche se sono del tipo più pio, ma di essere prima tutti pronti a vivere ciò che la parola di Dio ci dice, perché i detti pii e citazioni bibliche possono essere sulla bocca di tutti. Le reti possono essere coperte di questi detti biblici e può iniziare all'ingresso sopra la porta, a meno che Dio non ci dia davvero la grazia, altrimenti i detti rimarranno appesi lì e noi saremo da un'altra parte. Quindi siamo d'accordo con il Signore. Oggi vorrei parlare di quello che abbiamo brevemente accennato ieri sera sul ministero sacerdotale. Ieri abbiamo parlato del Salmo 73 e quel in Atti 23 avevo letto la parola dalla Bibbia di Lutero. Vorrei leggere questa frase dalla Bibbia di Lutero. Atti 23, qui leggiamo dal versetto 1. Ma Paolo guardò il consiglio e disse: uomini, cari fratelli, ho camminato davanti a Dio con tutta la buona coscienza fino ad oggi. Il sommo sacerdote Anania ordinò a quelli che gli stavano intorno di colpirlo sulla bocca. Allora Paolo gli disse: Dio ti colpirà, muro imbiancato, ti siedi per giudicarmi secondo la legge e mi lasci colpire contro la legge. E quelli che stavano intorno dissero: rimproveri tu il sommo sacerdote di Dio. E Paolo disse: cari fratelli, non sapevo che fosse il sommo sacerdote, perché sta scritto: il capo del tuo popolo non lo maledirai. Fino a qui questa parola. Fra un po' guardiamo la nostra parte e da questo imparare la lezione. Quello che troviamo qui è un po' strano. Sapete, nel Vecchio Testamento aveva il sommo sacerdote e il sacerdote una volta all'anno entrava nel luogo santissimo col sangue della riconciliazione, e qui era il sommo sacerdote che aveva ordinato che si doveva colpire Paolo nella bocca. Ha parlato brevemente, ha fatto appena l'introduzione al consiglio, ha detto: cari fratelli, con buona coscienza ho camminato davanti a Dio fino a questo giorno, e già era tutto finito. Secondo la loro opinione non era affatto in comunione con Dio, secondo loro provocava solo disaccordi. Le cose del Vecchio Testamento li ha considerato come passati. Ha annunciato le cose nuove, e qui c'erano persone che si aggrappavano al Vecchio e misuravano con esso tutto ciò che avevano conosciuto fino allora, senza orientarsi, senza andare avanti, senza rendersi conto che era iniziata una nuova era, un nuovo patto. Lo stesso possiamo vedere nel corso della storia della Chiesa. Gli uomini si sono sempre orientati a ciò che già era conosciuto, ciò che esisteva come tradizione, e hanno sempre rifiutato ciò che era appena stato rivelato da Dio. Solo il piccolo rimanente a cui Dio ha dato veramente la grazia l'ha accettata. Quando il sommo sacerdote Anania sentì Paolo pronunziare queste parole, che aveva camminato con Dio con buona coscienza, con una coscienza pulita fino ad oggi, la cosa era finita. Poi ha ordinato a chi gli stava accanto di colpirlo sulla bocca. Era improprio per lui, dopotutto era lui, e lui era nella posizione e non Paolo. ma davanti a Dio tutto sembrava molto diverso. Una cosa era passata, l'altra era considerata giusta, vincolante. Non vogliamo entrare nei dettagli perché ciò che segue è più importante per noi, ma Paolo, qui è scritto, Paolo disse: Dio percuoterà te, tu parete imbiancata. Era un modo forte di parlare, non era facile. Quell'uomo era sommo sacerdote. Chi era Paolo? Ma lui ha detto: Dio percuoterà te, parete imbiancata. Una risposta diretta: non sono un giudice, ma tutti coloro che rimangono spiritualmente fermi muoiono. E tutta l'imbiancatura che viene poi utilizzata per colorare o ridipingere l'oggetto non serve a nulla. Dipende da cosa c'è dentro una persona, non la facciata, non l'esterno, ma l'interno. E l'interno può essere giusto solo se viene da Dio, e allora sarà anche in accordo con la sua parola. Quelli che stavano intorno e che dovevano picchiarlo dissero: tu insulti il sommo sacerdote di Dio? Non solo sommo sacerdote, ma qui è scritto sommo sacerdote di Dio. Tra poco vi leggerò del sommo sacerdote che Dio ha nominato per entrare nel santuario celeste. Né il sacerdote né il sacerdote lo avevano riconosciuto. Il vero sommo sacerdote di Dio che è entrato nel santuario celeste con il proprio sangue. Oggi parleremo un po' di come il nostro servizio sacerdotale come credenti possa essere svolto correttamente davanti a Dio, non come muri imbiancati, come tombe con ossa morte, ma come persone rese vivente, nate di nuovo, che hanno ricevuto grazia, come persone che hanno un compito davanti al volto di Dio. Qui è scritto ancora nel versetto 5 che voglio leggere, Paolo disse: fratelli, non sapevo che fosse sommo sacerdote, perché sta scritto: non dirai male del capo del tuo popolo. Già non ha detto più sacerdote di Dio, ma solo sommo sacerdote, perché sta scritto: non dirai male del capo del tuo popolo. Conosceva le sacre scritture, anche quello che è scritto in Esodo 22-27, ma ora vi leggo alcuni passi per verificare se abbiamo capito in cosa consiste il nostro servizio sacerdotale. La prima parola dall'Apocalisse capitolo 1 versetti 5 e 6. Qui vengono dati i saluti e poi viene scritto: e da Gesù Cristo il testimone fedele, il primogenito dei morti, il principe del re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti al suo Dio e Padre, a Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ci ha fatti re e sacerdoti. Qual era il compito dei sacerdoti? Qual era il compito del sommo sacerdote? Come hanno svolto i loro compiti? Quando, come e dove ha risposto Dio? Quando Dio li ha incontrati? Dove li ha incontrati? Qual qual è stata la base dell'incontro di Dio, della riconciliazione con Dio. Come era la situazione lì? Leggiamo una parola di Romani 15, capitolo 15, dal versetto 16, dove Paolo dice: di essere un ministro di Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio, affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Fermiamoci qui. Abbiamo tutti letto nella parola di introduzione in Efesini 1, dal versetto 3. Abbiamo letto quello che è scritto lì. I pensieri di Dio espressi qui sono molto importanti. Efesini 1, versetto 4. In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Quindi Dio ha preso la decisione per noi. Lui ci fa diventare figli, ci fa grazia. Il piano di Dio è stato fatto prima della fondazione del mondo. Sul pensiero di ministero sacerdotale, in modo da averlo già in mente durante questa predica, i sacerdoti entravano sempre alla presenza di Dio, e in particolare i sommi sacerdoti, sulla base di un sacrificio precedentemente offerto. Senza lo spargimento di sangue non c'era riconciliazione né redenzione né accesso a Dio. Anche Abele offrì un agnello a Dio e fu gradito a Dio e sapeva di cosa si trattava. Se vogliamo svolgere un vero servizio sacerdotale, pregando gli uni per gli altri davanti a Dio, c'è solo una base: che prima di dire le cose che ci stanno a cuore, ci si appoggi a ciò che è accaduto sulla croce del Golgota, che possiamo dire: Signore, o Dio Onnipotente, qualunque sia la formulazione, ognuno è guidato dallo Spirito Santo e può sentirsi libero di rivolgersi a Dio come vuole. Ma la base dell'avvicinarsi a Dio deve essere sempre il sangue dell'agnello. Il sangue versato dell'agnello di Dio deve essere il fondamento, in modo tale da riconoscere che attraverso l'offerta del sacrificio da parte di Dio il danno è stato riparato una volta per tutte, che non abbiamo più bisogno di fare nulla da soli, ma possiamo ricevere ciò che abbiamo ricevuto, che abbiamo ottenuto per noi stessi e per gli altri. Allora la lotta e la supplica si trasformano in lode e ringraziamento, perché avremo capito da parte da Dio ciò che ci è stato dato. Paolo scrive qui di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio, affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Non autosalvezza, non autosantificazione, ma redenti dal sangue dell'agnello, purificati da Dio, purificati dalla parola rivelata a noi attraverso lo Spirito, come dice la Scrittura, purificati nell'acqua della parola. Entrambi hanno il loro posto e la loro correttezza nell'ambito in cui si applicano. Andiamo alla lettera agli Ebrei, che parla su questo argomento, dice tanto su questo argomento che dovremmo prendere un po' di tempo solo per sfiorarne la superficie. Ebrei capitolo 2 versetto 11 e poi 3 versetto 1. Sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno, per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Colui che santifica e coloro che sono santificati, colui che redime coloro che sono stati redenti, colui che ha ricevuto grazia e colui che perdona e coloro che sono perdonati provengono entrambi dallo stesso Padre, attraverso la stessa parola, attraverso lo stesso Spirito con cui Cristo è stato generato. Tutti i figli e le figlie di Dio sono generati a sua immagine e somiglianza, così come veniamo tutti da Adamo sulla terra, veniamo tutti dal secondo Adamo spirituale che è Cristo, e quando si rivelerà saremo simili a Lui. Non vogliamo perdere di vista questa alta vocazione e questa alta meta. Ebrei 3, versetto 1. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo e il Sommo Sacerdote della fede che professiamo, il quale è fedele a colui che lo ha costituito, come anche lo fu Mosè in tutta la casa di Dio. Dobbiamo fissare lo sguardo su Gesù, il sommo sacerdote della nostra confessione. Che cosa succede in noi quando volgiamo lo sguardo non solo a Gesù, ma a Gesù come sommo sacerdote? Oggi molti parlano di Gesù, molti parlano di Cristo. Il Papa dice a Bombay, Cristo in ogni religione. Cosa succede quando ci viene chiesto di guardare a Gesù Cristo, a Lui come sommo sacerdote della nostra confessione? Cosa succede allora? Allora dobbiamo guardare a ciò che ha fatto come solo sacerdote. Dobbiamo vederlo come sommo sacerdote che porta il sacrificio una volta per tutte e poi entra nel santuario celeste come sommo sacerdote con il proprio sangue. Perché? Per darci una redenzione eterna. Torneremo anche su questo fra poco. Fissiamo lo sguardo su Gesù, il sommo sacerdote della nostra confessione. Confessiamo ciò che ha fatto per noi e ci crediamo con tutto il cuore e con tutta l'anima. Si potrebbe ora leggere in Ebrei 4 della promessa di entrare nel riposo che non si è ancora realizzata e che Dio ha fissato un nuovo tempo, un oggi, ma andiamo ancora più avanti. Ebrei 4 dal versetto 14. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Nel capitolo 3, versetto 1, ci è stato chiesto di concentrare la nostra attenzione su Gesù come sommo sacerdote della nostra confessione. Qui ci viene detto, avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Quindi non limitatevi a guardare da lontano e meravigliarsi di cosa è successo lì, ma essere partecipi andando avanti. Cosa è successo nell'Antico Testamento? L'intera nazione, l'intero popolo aspettava quel giorno per tutto l'anno, il grande giorno dell'espiazione, il giorno in cui il sommo sacerdote sarebbe entrato nel luogo santissimo con il sangue per presentarsi davanti al trono della grazia. E Dio si è rivelato lì. Allora Dio riconciliava, c'era grazia, c'era salvezza, c'era perdono. Dobbiamo vedere la stessa cosa in modo da non passare tutta la vita a chiedere, Signore, perdonaci, per poter dire un giorno, Signore, come sommo sacerdote hai offerto il sacrificio una volta per tutte. E non chiediamoci come abbia potuto essere sommo sacerdote e agnello allo stesso tempo. Era l'agnello di Dio che veniva offerto, era anche il sommo sacerdote che lo offriva. Non chiediamoci come possa rivelarsi in cielo come Padre, in terra nel Figlio e noi attraverso lo Spirito Santo. Ringraziamo Dio che è successo. Non possiamo spiegare queste cose potenti e meravigliose. Come può essere sommo sacerdote e agnello allo stesso tempo? Come può essere Figlio di Dio, Figlio di Davide, Figlio dell'uomo, Re, Sacerdote, Profeta? Egli è tutto in tutti. Beato chi non inciampa e non si agita per questo, ma che trova salvezza, a cui gli viene data, che riceve grazia, Abbiamo, avendo dunque un grande sommo sacerdote che ha passato attraverso i cieli, lo si può leggere in Filippesi e Colossesi, dopo aver offerto il sacrificio sul Calvario e risorto, Dio lo ha esaltato al di sopra di tutte e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome e in questo nome ogni ginocchio deve inchinarsi, ogni lingua confesserà che Egli è il Signore. Oggi è elevato al di sopra di tutti. Allora venne alzato alla croce nella vergogna e nel disonore. Ora è esaltato oltre misura e ha ricevuto un nome che ha ereditato, come dice anche la lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 4, che è superiore a ogni altro nome, un significato speciale per noi. Lui era il vero sommo sacerdote, il sommo sacerdote che voleva colpire Paolo sulla bocca o proibirgli di parlare, era un sommo sacerdote umano, che non aveva capito che Dio aveva già nominato un altro, un sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, e non un sacerdote secondo l'ordine di Aronne. A quel tempo la gente non capiva cosa significasse la parola del Salmo 110. Tu sei sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Non si sapeva come classificarlo. Oggi possiamo guardare indietro e dire: Signore, che privilegio, che grazia ci hai dato, che possiamo vedere e riconoscere così chiaramente te, il tuo piano di salvezza, le tue azioni, l'intera opera di redenzione, e che possiamo anche avere parte in essa. Nel capitolo 5 al versetto 2 si dice dei sacerdoti, così può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anche egli è soggetto a debolezza. Non possiamo leggere tutto. Prima di leggere gli altri capitoli, vorrei leggere da Salmo 110 alcuni versetti. Noi crediamo in questo luogo che l'Antico e il Nuovo Testamento siano così perfettamente d'accordo da essere semplicemente travolgenti. Salmo 110. Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Il Signore stenderà da Sion lo scettro del tuo potere, domina in mezzo ai tuoi nemici. Il tuo popolo si offre volentieroso quando raduni il tuo esercito, parata di santità, dal seno dell'alba la tua gioventù viene a te come rugiada. Oh, si potrebbe gridare un alleluia, un amen, lode a Dio. Lode al Signore dal profondo del cuore, come la rugiada dell'alba. Qui la giovane squadra viene avanti e, come viene detto qui, il tuo popolo si offre volontieroso quando raduni il tuo esercito. In quel giorno che Dio ha stabilito, nel periodo di tempo che Dio ha stabilito per compiere la marcia trionfale finale con il suo popolo, essi non avranno il collo rigido, ma saranno pieni di volontà, in armonia con la sua parola, e noi andremo avanti nel nome del Signore. portati dalla potenza di Dio che si prepara a completare la sua opera, non solo pieno di forza di volontà il giorno della lotta, ma in santa in santità e decorata. Alleluia, la sua sposa si è preparata e lei è stato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, e questa è la giustizia di Dio che è stata data ai santi. Da cosa e quando? Attraverso il sacrificio compiuto alla croce del Golgota. Credeteci con fiducia, non ci saranno altri sacrifici. Un sacrificio è stato sufficiente una volta per tutte. La cosa importante è che ora riconosciamo che dobbiamo riconoscere che lui ha strappato il velo quando il sommo sacerdote dei beni futuri passò attraverso la cortina. Questa si squarciò da cima a fondo. Il cammino è libero, il seggio della misericordia è accessibile a tutti, e penso che questo sia ciò che dobbiamo riconoscere nella nostra fede, in modo da non ripiegarci su noi stessi, ma semplicemente vedere questa nuova via viva e seguirla, perché forse leggeremo anche di questo più avanti. Il Salmo 110, versetto 4 dice: il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Che parola meravigliosa! Chi è Melchisedec o era o è, lo possiamo leggere in Genesi 14, Ebrei 7. Non aveva né padre né madre, non aveva inizio né fine. È il re per sempre, il re di Salem, il re della giustizia, il re del re. Alleluia. A quel tempo non era ancora diventato uomo, a quel tempo non era ancora nato come figlio. Ecco perché non aveva né padre né madre. Ora è il figlio di Dio, ha un padre celeste e una madre terrena, ma rimane lo stesso, cioè re secondo l'ordine di Melchisedec. L'essere diventato uomo non ha cambiato nulla della sua divinità, rimane quello che era per l'eternità. Alleluia. Sia lodato il nome del Signore. La gente si scervella anche su questo e si chiede come può essere in cielo e come può essere sulla terra. Allora ditemi come può essere qui e in America, che sarebbe la stessa cosa. Una domanda del genere è infantile, per non dire sciocca. Dio è spirito secondo la sua natura, Dio onnipresente. Il salmista dice nel Salmo 109: se salgo in cielo, tu ci sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, anche là mi condurrà la tua mano. Dio non è legato allo spazio e al tempo, anzi è onnipresente, rimane tale e può rivelarsi come vuole. Adesso leggo la parola di Ebrei 7 dal versetto 21. Ma egli lo è con giuramento da parte di colui che gli ha detto: il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno. Ne consegue che Gesù è divenuto garante di un patto migliore del primo. Che cos'è un garante? Il garante risponde con tutto ciò che possiede. Se io firmo come garante, qualcuno acquista per un milione, io faccio da garante, devo avere sicuramente più di quanto viene acquistato, in modo che sia stata depositata una garanzia. Potetemi credere, Dio, il Dio onnipotente alla pienezza, potrebbe garantire per tutto ciò che ci è stato dato in Gesù Cristo. Non pensate che Dio debba mai dichiarare bancarotta il nostro Dio alla pienezza. Egli si è fatto garante di tutto ciò che è stato messo a nostra disposizione nel nuovo patto. Come può la nostra fede salire più in alto? E dovremmo dire a noi stessi: Signore Dio del cielo e della terra, tu stai con tutto ciò che sei e hai dietro a ciò che hai promesso, a ciò che hai promesso nella nuova alleanza, a ciò che ci hai dato per grazia. Tu hai garantito per noi affinché ci venga dato, in modo che possiamo ottenere ciò che ci spetta e che ci rendiamo conto che nulla può andare male. Il garante a cui tutto appartiene, il cielo e la terra, sta dietro al contratto, dietro alla volontà, sta dietro a tutto. Il Signore poteva dire: questo è il Nuovo Testamento nel mio sangue. Lui si impegna a mantenere tutto ciò che ha promesso. Leggiamo ancora in Ebrei 7, versetto 26. Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per sempre quando ha offerto se stesso. La legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezze, ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il Figlio che è stato reso perfetto in eterno. Dio ha giurato: tu sei mio Figlio, oggi ti ho generato. Tu sei sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Che pensieri e parole meravigliose troviamo qui nelle Sacre Scritture. Hai nominato un Figlio che è stato perfezionato per l'eternità in Lui, e attraverso di Lui anche noi siamo stati perfezionati per l'eternità. Così è certo che Egli era ed è Figlio di Dio, è certo che noi siamo stati figli e figlie di Dio attraverso di Lui. Come Lui è stato e è tuttora sommo sacerdote, intercessore e mediatore, così anche noi siamo un popolo di sacerdoti. Vogliamo entrare per fede alla presenza di Dio sulla base del sangue. Non dobbiamo più spianare la via, è già spianata. Non dobbiamo più strappare la cortina, è già strappata. non abbiamo più bisogno di offrire un sacrificio, è già stato offerto, ma dobbiamo sempre riconoscere ciò che è accaduto per noi giorno dopo giorno e ringraziare Dio per questo. Cosa potremmo fare? Cosa potremmo offrire per essere riconciliati con Dio? La riconciliazione è avvenuta. 2 Corinti 5, versetto 19. Dio era in Cristo. Non sarà in qualche giorno. Era in Cristo. Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo. Cristo è sommo sacerdote. Ha offerto il sacrificio, il sangue santo è stato versato, la nuova alleanza è vincolante, Dio si è posto dietro come garante, tutto ciò che è stato promesso si compie e si realizza. Il fratello Branham lo dice in modo così bello in una predica: se abbiamo diritto a qualcosa e ci è stato tolto, allora abbiamo il diritto di reclamarlo a Dio e di emettere l'ordine di esecuzione in modo che ciò che è dovuto ci torni per grazia, che ci venga ridato. Conoscete tutti la storia che ha raccontato quando l'auto è stata rubata, la gente è venuta con la macchina, con tutto quello che avevano i fratelli, le sorelle vennero da lui e glielo dissero, poi si inginocchiarono e pregarono e all'improvviso egli fece uso dello spirito del Signore e vide la mano del Signore scendere sul ladro di quella macchina e ha visto come lo spirito di Dio ha condannato questo ladro e come l'auto è stata parcheggiata in una tale strada in quella città, su una strada, e il fratello gli dice: vai a prendere l'auto rubata lì e lì. Potete immaginare che esperienza travolgente sia stata, e il fratello Branham lo prese come esempio del fatto che abbiamo il diritto di esigere dal nemico ciò che ci ha illegalmente rubato e tolto. Si tratta fondamentalmente della restituzione completa che deve avvenire al suo culmine negli ultimi giorni, in modo che tutto ciò che il nemico ha rubato alla Chiesa venga riportato, che venga restaurato, in modo da essere la Chiesa del Dio vivente come la Chiesa era all'inizio. Permettetemi di leggere il versetto 11 di Ebrei 9. Ebrei 9 dal versetto 11. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non col sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Una redenzione eterna. Che parola potente. Sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec. Questo sommo sacerdote di Dio è entrato nel santuario di Dio con il sangue divino dell'agnello. Come sapete, crediamo che Gesù Cristo è stato generato dallo Spirito e che nel suo corpo c'era del sangue santo che è stato sparso per noi. Per noi credenti probabilmente non c'è niente di peggio che possa offendere il nostro Signore e noi che mettere in dubbio questa nascita virginale, il concepimento da parte dello Spirito. E questo mi ricorda una conversazione che ho avuto con diverse persone intorno a un tavolo nelle ultime settimane. C'era una donna con un dottorato in studi tedeschi e filosofia che disse: «Signor Frank, per me non ha importanza se Cristo è stato concepito dallo Spirito o se ha avuto un padre terreno». Vi dico, è stato come una pugnalata al cuore. E questa donna non è riuscita ad andare oltre. Questa era la sua fine, era il mio turno allora. E allora ho detto, se fosse stato concepito in modo terreno, avrebbe avuto bisogno di redenzione come tutti, come anche Adamo stesso. E poi ho dimostrato la necessità della creazione per mezzo dello Spirito, in modo che noi che siamo stati generati secondo la volontà della carne possiamo ora essere generati secondo la volontà di Dio per mezzo dello Spirito, al fine di essere figli e figlio di Dio in assoluto. Ma la cosa strana è che oggi sono tutti pii. L'egoismo qui e l'unificazione delle chiese là, eppure tutto è così bello e armonioso come non è mai stato mai prima. Sì, allora è giunto il momento di scatenare qualcosa, come avvenne durante la Riforma, che Dio ha persone attraverso le quali può parlare, attraverso le quali può operare, attraverso le quali può rivelarsi, che si oppongono a questo, l'ho quasi detto, maledetto spirito temporaneo, con un baluardo dello Spirito di Dio. Non me ne sono reso conto per molto tempo. Bisogna stare in mezzo ai non credenti, ascoltare le conversazioni per vedere quello che succede. Sono diventato nuovamente grato per il privilegio e la grazia che Dio ci ha dato di poter davvero credere a tutto ciò che è scritto qui. Così il nostro Signore è entrato nel santuario celeste con il proprio sangue come sommo sacerdote dei beni futuri. Come potremo presentarci davanti a Dio? Come potremo entrare alla Sua presenza? Solo se camminiamo sullo stesso sentiero che ha percorso Lui e percorriamo questo nuovo sentiero vivente e sappiamo che è successo sul Golgota. Lì è stato versato il sangue per il perdono e la riconciliazione di tutto il popolo di Dio. C'è stato un nuovo inizio, l'inizio della nuova via vivente che conduce a Dio, perché Cristo è venuto da Dio ed è tornato a Dio, ma ci ha incluso e ci ha riportato a Dio con Lui. Tutti coloro che sono in Dio dall'eternità sono stati strappati al tempo e sono stati immortalizzati in Dio per l'eternità, in altre parole resi eterni, e noi ci saremo perché c'eravamo prima dell'inizio del tempo. Questa è la cosa gloriosa che Gesù, il nostro Signore, ha espresso in quel tempo: tutti quelli che il Padre mi ha dato vengono a me, tutti. Come abbiamo letto nell'introduzione, Egli ci ha scelti, ci ha eletti prima della fondazione del mondo per essere figli e figlie di Dio, per stare davanti a Lui in santità, non ieri o l'altro ieri o un anno fa, ma nell'eternità. Ha fatto il piano col suo popolo e noi possiamo essere parte di questo, di quello che Lui compie, l'opera delle sue mani, generati dallo Spirito Santo, proprio come Lui è stato generato. Cosa c'è scritto nel Vangelo di Giovanni 1? I quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Colui che è generato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. La fede in Gesù Cristo, nostro Signore. Accettiamolo oggi, restiamo fermi sul fondamento divino su cui siamo stati posti, sul terreno vittorioso del Golgota. Accettiamolo per noi stessi nella fede che Egli, il Sommo Sacerdote, sia entrato nel santuario celeste con il proprio sangue per spianare la nuova via vivente per noi, affinché noi possiamo venire dietro la cortina nel luogo santissimo, nella presenza di Dio, non la fede in noi stessi o in qualcosa, ma la fede in Dio che si è rivelato a noi in Gesù Cristo, la fede che giustifica, la fede che salva, la fede che ci ha tolto ogni condanna e ci ha riconciliato con Dio. A quel tempo Paolo si trovò di fronte a un sommo sacerdote che serviva secondo l'ordine di Aronne, che non aveva capito che Dio aveva mandato e nominato un sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, che aveva offerto il sacrificio unico per tutti. Paolo sentiva questo nel suo cuore quando quest'uomo gli disse di colpirlo. Naturalmente dovette rispondere: Dio percuoterà a te. Quando ci rattrista il cuore, quando vediamo che le persone vengono portate lontane da Dio e dalla loro meta in modo religioso e con un comportamento molto pio, nasce allora in noi un grande desiderio che Dio ci aiuti a portare di nuovo il vero messaggio di Dio, a portarlo all'umanità. Chi vuole credere, che possa credere. Ci sono certamente alcuni che accetteranno ciò che Dio ha preparato per noi. Torniamo alla parola di Romani 15 e concludiamo con questo. Paolo voleva svolgere il ministero sacerdotale nel modo giusto davanti al volto di Dio per coloro che avevano creduto dalle nazioni. Su quale base? Sulla base di ciò che il Sommo Sacerdote ha fatto per noi. Come Paolo ha sottolineato la redenzione e la riconciliazione attraverso il sangue, le lettere agli ebrei non possono essere state scritte da altri che da Paolo, almeno stando agli ultimi 5 versetti dell'ultimo capitolo. Francamente non c'è nessuno fra tutti gli i discepoli, che fossero pescatori o esattori delle tasse o chiunque fossero, non c'era nessuno tra tutti loro che avesse una conoscenza così fondamentale della Bibbia come questo Paolo. E quando arrivò il tempo in cui sorse la luce divina e arrivò l'illuminazione, cosa accadde? Poi è stato in grado di classificare correttamente le cose che già conosceva in precedenza. Se non fosse stato in grado di farlo, lo Spirito Santo lo avrebbe autorizzato a farlo, lo avrebbe equipaggiato e avrebbe mostrato i singoli collegamenti. L'Epistola agli Ebrei sono certamente tra le più profonde che ci mostrano l'opera di redenzione. Accettiamola e ringraziamo Dio dal profondo del cuore, sempre con la consapevolezza che Lui lo ha fatto e compiuto. Cosa potevano fare tutte le persone che aspettavano che il sommo sacerdote entrasse nel luogo santissimo una volta all'anno? Cosa facevano? Hanno ringraziato Dio per aver ottenuto la riconciliazione per loro. Non dicevano più è avvenuto o non è avvenuto, per loro era avvenuto. Quando il sommo sacerdote scompariva dietro la cortina, tutto era compiuto, era fatto. Cosa possiamo dire oggi noi, dopo che il sommo sacerdote dei beni futuri, il sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, è entrato nel santuario celeste con il proprio sangue, dopo che la cortina è stata strappata e la redenzione è stata compiuta, dopo che Lui stesso ha proclamato sulla croce è compiuto, dovremmo restare fuori impotenti, senza testa? Non sia così, dobbiamo entrare con Lui in questo cammino nuovo e vivente. E quando facciamo il servizio sacerdotale, quando abbiamo richieste di preghiera, allora stiamo sul terreno vittorioso del Golgota e diciamo: Signore, Tu sei il nostro sommo sacerdote, hai offerto il sacrificio per noi, sei entrato per primo perché anche noi possiamo entrare e seguirti. La strada è stata spianata, la meta è stata raggiunta, Dio si è riconciliato con l'umanità. Teniamolo sempre nel nostro cuore e nella nostra memoria. Dio l'ha fatto, è compiuto. E quando sulla base di quest'opera di redenzione compiuta ci troviamo davanti al volto di Dio, non chiediamo succederà e come, ma è compiuto, è successo, il Signore ha redento, ha guarito, ha liberato, ha fatto tutto bene. Solo su questa base possiamo anche noi svolgere un vero servizio sacerdotale e guardare oltre le nostre debolezze e infermità e dire: Signore, così come Tu sei stato perfetto e ci hai resi perfette, certamente raggiungerai la meta con ciascuno di noi. Dio lo realizzerà con tutti noi. È successo, è avvenuto. Prendiamolo per noi. Egli è un sommo sacerdote fedele che ha compassione delle nostre debolezze. Le nostre debolezze non annullano la sua forza, e ciò che noi facciamo di sbagliato non potrà certo annullare ciò che Lui ha fatto di giusto. Il Signore Dio trionfa davvero su tutto. Egli ci ha destinati a questo prima della fondazione del mondo, ci ha benedetti in Cristo con ogni benedizione celeste e stia realizzando il suo piano di salvezza sotto i nostri occhi. E tutti noi che abbiamo riposto la nostra speranza nel Signore non saremo delusi. No, chi confida nel Signore diventa felice, acquista nuovo coraggio e ringrazia il Dio vivente per la grazia che ci è stata concessa. Redenzione completa, salvezza completa, come Dio ce l'ha data in Gesù Cristo nostro Signore. Adesso vogliamo ringraziarlo con tutto il cuore. Amen. Alziamoci per la preghiera. Forse canteremo il ritornello così come sono, così deve essere. Non la mia forza, solo tu. Il tuo sangue mi lava dal peccato. O agnello di Dio, io vengo, io vengo. Prima di pregare, chiniamo il capo. Forse c'è qualcuno ancora, chiunque sia, che non ha ancora dato consapevolmente la sua vita al Signore, che non può ancora dire consapevolmente di un giorno o potrebbe testimoniare di aver sperimentato Dio, di aver ricevuto la salvezza e la grazia. Di aver ricevuto il perdono e la riconciliazione, la vita eterna. Cari, quando c'è un servizio, un culto, Dio vuole servirci, vuole salvare i perduti, vuole guarire i malati, vuole liberare i prigionieri. Il Signore vuole fare ciò che ha sempre fatto. Permettetegli di farlo ora con voi, in voi, a voi tutti. Non siamo davanti agli uomini, siamo davanti a Dio. Il tempo della grazia va verso la fine, la porta sarà chiusa. Chi è dentro resterà dentro, chi è fuori resterà fuori. Oggi, se sentite la sua voce, non indurite il vostro cuore. L'appello è: venite al Signore, venite ora. Mentre i capi sono chini, gli occhi sono chiusi, qualcuno ha il coraggio di alzare brevemente la mano e indicare così: voglio consacrare la mia vita al Signore. C'è qualcuno? Grazie, grazie. C'è qualcun altro qui? Grazie, grazie. C'è ancora qualcun altro? Grazie, grazie. C'è ancora qualcun altro? Dio vede le mani, Dio vede i cuori, Dio vede tutto. Padre Celeste, oggi abbiamo guardato a ciò che è accaduto per noi su Golgota e attraverso il Golgota. Non siamo più sacerdoti di muri imbiancati che si limitano a ridipingere il vecchio. Vogliamo essere sacerdoti secondo l'ordine del sommo sacerdote, nell'ordine dei Melchisedec. Signore fedele, anche noi vorremmo svolgere un servizio sacerdotale così vivente. seguendo le orme del nostro sommo sacerdote e la nostra confessione verso di Lui. Signore fedele, hai visto le mani che si sono alzate, conosci i bisogni. Amato Salvatore, anche se tu fossi qui non potresti dire nulla di diverso da ciò che è stato detto, potresti solo dire ciò che hai detto attraverso tutti i tuoi servitori, gli apostoli, e che hai scritto, che hai lasciato scrivere. Chi crede a te, crede a ciò che è stato scritto. Amato Signore, che oggi voglia tu togliere ogni incredulità, che tu possa mettere fine a ogni distretta, che tu tolga ogni dubbio, che ci dì nuova fede, fede in te, fede a te, o Signore, che hai compiuto ogni cosa. Sì, come abbiamo letto, rivolgiamo la nostra attenzione a te, iniziatore e perfezionatore, a te, il sommo sacerdote della nostra confessione. Signore fedele, tu sei la nostra confessione. Ti predichiamo te, confessiamo te, Signore. Noi ci riconosciamo a te. Oh, riconosciti a noi, lascia che sia manifestato che ci sono persone sulla terra che sono state veramente fatte sacerdote di Dio, un popolo di sacerdoti che sono sottomessi al sommo sacerdote. Confessiamo ciò che hai compiuto per noi, ciò che hai fatto per noi. Tu sei la nostra confessione. Signore, Tu hai garantito per noi che tutto ciò che ci è dovuto possa essere realizzato. O amato Signore, pone fine a tutte le difficoltà, a tutta l'incredulità, a tutta la poca fede, o Signore, a tutti i dubbi. Ti vogliamo chiedere, aiuta la nostra incredulità e concedici fede, o Signore, affinché possiamo credere come dicono le Scritture. Tu conosci le necessità di ogni singolo individuo. Tu sai con quale desiderio siamo venuti, non solo per ascoltare la Tua parola, ma per sperimentare ciò che hai promesso nella Tua parola. Conferma la Tua parola come vera e compi la Tua volontà nella nostra vita. Distruggi le opere di Satana e stabilisci la Tua opera in tutti noi. Noi Ti portiamo davanti tutti quelli che hanno alzato le loro mani, o Signore. Vogliono credere, credere come dicono le Scritture, che possa accadere ora, Signore. Stendi loro la Tua mano trafitta. Tendi loro la Tua mano trafitta. Strappali dal fuoco. Mostra loro che la cortina è stata strappata e che la via è libera, la via nuova e vivente. Amato Signore, a Te, il sommo sacerdote dei beni futuri, diciamo grazie dal profondo del cuore perché hai offerto il sacrificio una volta per tutte. Non è necessario fare un nuovo sacrificio ogni anno. Crediamo che il santo sangue divino sia stato versato su questa terra, scorgando da un corpo umano per redimere noi uomini e darci la salvezza eterna, il perdono e la salvezza eterna e la beatitudine. Grazie per questa chiara visione della nostra salvezza. Siamo generazione divina. Oh Signore fedele, lo stesso Padre che santifica e coloro che sono santificati. Fedele Salvatore, non ti sei vergognato di chiamarci fratelli. Oh, come siamo ancora miseri, ma nella perfezione, nel compimento, saremo come te, il Figlio primogenito di Dio. Grazie per questo.